Ben ritrovati sul blog dello Studio Pizzano e al nostro consueto approfondimento.
Ben ritrovati a tutti.
Oggi ci tuffiamo in una novità bella grossa della legge di bilancio 2025. Parliamo dei bonus edilizi, con un focus particolare sulla detrazione al 50% per l'abitazione principale.
Esatto.
La nostra base è l'articolo Bonus Casa 2025, quando si applica la detrazione del 50% per l'abitazione principale, che è uscito il 5 luglio 2025, proprio qui sul blog dello Studio Pizzano. Vedremo come la riforma a quella della legge 207 del 2024 ha creato un sistema un po' diverso, diciamo che sembra favorire gli interventi sulla prima casa.
Sì, c'è una differenziazione netta.
Esploreremo le aliquote nuove, chi può davvero prendere questa detrazione più alta, le tempistiche, che sono cruciali, e poi le regole un po' più specifiche per condomini, pertinenze, insomma un bel po' di carni al fuoco. Partiamo subito dalle aliquote. Com'è strutturato questo nuovo sistema dal 2025?
Allora sì, la legge di bilancio ha proprio creato un doppio binario, che cambia parecchio rispetto a come eravamo abituati. Per l'abitazione principale, diciamo quella dove uno vive, le spese fatte nel 2025 hanno una detrazione del 50%.
Ok.
Però attenzione, questa percentuale poi cala, scende al 36% per le spese del 2026 e 2027.
Ah, quindi un calo progressivo.
Esattamente. Invece per tutti gli altri immobili, quindi seconde case, immobili affittati e così via, l'aliquota è già più bassa da subito. Si parte col 36% nel 2025 e poi si scende ancora al 30% nel 2026 e 2027.
Capito.
Quindi, insomma, addio all'aliquota unica al 50% che valeva fino alla fine del 2024. Sembra proprio una scelta per concentrare, diciamo, gli aiuti sulla prima casa.
Chiaro, una distinzione netta. Vediamo allora nel dettaglio. Chi ha diritto a questo 50% nel 2025 sull'abitazione principale? Ci sono dei paletti, immagino.
Assolutamente sì. Paletti precisi. Il beneficio del 50% spetta solo a chi ha sull'immobile la proprietà o un diritto reale di godimento.
Cioè?
Parliamo di usufrutto, uso, abitazione, ma anche nuda proprietà, proprietà superficiaria. E la circolare 8E del 2025 dell'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara su questo.
Ok, quindi sono questi titoli validi?
Esatto. E questo significa che restano fuori dalla maggiorazione alcune figure. Ad esempio, il familiare convivente, che magari vive lì e contribuisce pure alle spese, ma non è titolare di uno di questi diritti.
Ah, ecco. Questo è importante.
Sì, e lo stesso vale per chi detiene l'immobile ma non è proprietario o titolare di diritto reale, come l'inquilino, per capirci, o il comodatario.
Quindi, mettiamo il caso pratico. Figlio che vive con i genitori paga una parte dei lavori, ma la casa è dei genitori. Lui non accede al 50%?
Esatto. Per la sua quota di spesa non può accedere al 50%. Conta la titolarità giuridica, non chi paga o chi ci vive. E questa titolarità deve esserci già all'inizio dei lavori o, se prima, quando si pagano le spese.
Capisco. Un punto delicato ma chiaro. E per quanto riguarda i tempi, c'è questo requisito dell'abitazione principale. Quando deve essere soddisfatto?
Bella domanda. Il tempismo è fondamentale. Per avere il 50%, l'immobile deve diventare abitazione principale entro la fine dei lavori.
Entro la fine lavori. Ok. E cosa si intende esattamente per abitazione principale?
Si fa riferimento alla definizione del TUIR, il testo unico. È la dimora abituale del possessore o dei suoi familiari. Però, attenzione, c'è un chiarimento importante sempre nella circolare 8E. Se uno ha due case, una dove vive lui e una dove vive, che so, un figlio, ai fini della maggiorazione conta solo quella dove vive il titolare del diritto.
Ah, ok, quindi non quella del familiare.
Esatto. C'è però un'eccezione importante per alcuni acquisti specifici, tipo sisma bonus acquisti, bonus casa acquisti da costruttore, o l'acquisto di box pertinenziali.
Sì.
In questi casi c'è un po' più di respiro. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si inizia a usare la detrazione.
Ok, questo darà un po' più di margine in situazioni specifiche. Ora, pensiamo ai condomini. Lì le cose si complicano sempre un po'. Come funziona la maggiorazione per le parti comuni e per le pertinenze?
Allora, nei condomini la situazione va vista condomino per condomino. ognuno può avere il 50% sulla sua quota di spese comuni solo se lui, personalmente, è proprietario o titolare di diritto reale della sua unità e la usa come abitazione principale entro fine lavori.
Quindi serve una verifica individuale, diciamo.
Proprio così. E per le pertinenze, tipo il garage o la cantina, beh, la detrazione al 50% si applica anche se i lavori riguardano solo la pertinenza.
Ah, anche solo sulla pertinenza?
Sì, purché esista il vincolo pertinenziale con l'abitazione principale, che a sua volta ha i requisiti per il 50%. Il legame tra le due deve esserci.
Chiaro. Ultima domanda su questo. Mettiamo che uno ottiene l'agevolazione al 50%. Tutto a posto. Poi però, negli anni successivi, vende la casa o smette di usarla come abitazione principale. Che succede? Perde le rate residue?
Qui c'è una buona notizia. La norma ha una clausola di salvaguardia.
Ah, bene.
Se l'immobile non è più abitazione principale negli anni dopo quello in cui hai maturato il diritto alla detrazione, non perdi il beneficio già acquisito. Puoi continuare a usare le rate residue al 50%.
Ottimo. Questo è rassicurante.
Quindi, provando a riassumere i punti chiave, spese 2025, il 50% è solo per l'abitazione principale se sei proprietario o titolare di diritto reale, altrimenti si scende al 36%. Attenzione massima ai requisiti soggettivi, niente 50% per conviventi non titolari o inquilini e a quelli temporali, abitazione principale entro fine lavori salvo quelle eccezioni sugli acquisti.
Fondamentale la circolare 8 e...
Va letta bene, spese per condomini e pertinenze. E poi appunto la clausola di salvaguardia che salva le rate future.
Perfetto. Quindi il consiglio pratico è quasi ovvio, ma va ribadito. Nel 2025, prima di iniziare i lavori e soprattutto prima di pagare, bisogna verificare tutto con attenzione. Requisiti soggettivi, oggettivi, temporali.
Sì. Una chiacchierata preventiva col proprio consulente è d'obbligo, direi.
Assolutamente. Per chi volesse approfondire ulteriormente, l'articolo completo si trova sul blog dello Studio Pizzano. E come sempre ricordiamo che una consulenza su misura è essenziale. E bisogna tenere d'occhio eventuali novità normative, che non mancano mai. E magari, al di là della tecnica fiscale, resta un po' da vedere sul campo. Questa nuova impostazione, più stretta fuori dalla prima casa, spingerà davvero verso una riqualificazione mirata delle abitazioni principali, o avrà altri effetti sul settore edilizio. Sarà interessante osservarlo.
Sarà da monitorare, certo.
Grazie per averci seguito.
Grazie a tutti.
E al prossimo approfondimento.